Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente prenderemo spunto da alcuni passaggi della conferenza stampa della Premier Meloni per quello che riguarda i temi economici. Non sono stati preminenti, era anche immaginabile la vicenda della giornalista Sala, ma per esempio Giorgia Meloni ha ribadito che non c'è ancora alcun accordo, alcun contratto con SpaceX, ma solo valutazioni in atto. E questo ci permetterà di andare su un approfondimento che avevo già annunciato, perché ho visto un'intervista molto interessante di dell'ex vicepresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, nonché professore alla LUISS di Roma, in cui sostanzialmente, ma adesso poi faremo l'intervista, in cui sostanzialmente veniva detto: guardate, non esiste alternativa di carattere tecnologico a quasi 7.000 satelliti a un'orbita bassa, 350 km d'altezza, quindi con quella che si chiama latenza molto bassa, cioè il tempo che ci mette il segnale a tornare. Calcoliamo che gli altri viaggiano a migliaia di chilometri d'altezza, ma insomma non esiste un sistema alternativo a SpaceX, non bisogna averne paura, perché potrebbe intanto andare ad integrare quello che è l'iniziativa di copertura. Qui stiamo ragionando soprattutto della copertura delle aree sostanzialmente a fallimento di mercato, come si chiamano in gergo, e quindi le aree dove non sarebbe conveniente investire per nessuno. Infatti c'è il progetto Open Fiber, il Fiber Cop del governo, che però va a rilento. E lì attenzione, perché noi per i soldi del PNRR abbiamo promesso anche di andare avanti con quel progetto, cioè di riuscire a coprire le aree cosiddette bianche, come si chiamano in maniera più elegante, o a fallimento di mercato in maniera più realistica, cioè quelle aree in cui non converrebbe, per la scarsa popolazione residente, in fare un investimento, però che vanno coperte, altrimenti rischi di avere A, il paese diviso, cosa che già è il cosiddetto digital divide, B, non sfugge a nessuno che proprio in quelle aree potrebbero essere anche ripopolate, ne abbiamo parlato più volte, se vi fossero dei servizi base. L'iniziativa delle Poste Italiane va in un senso sugli 7.500 comuni con meno di 15.000 abitanti, ed è chiaro che già ci sono circa 50.000/60.000 utenti in Italia, lo puoi già comprare, metti il sistema sul tetto e, lo dico in maniera poco tecnologica, e spara sul satellite, non va via cavo, quindi non hai bisogno della connessione via cavo, men che meno del ripetitore. Però ci interessava appunto l'analisi per cui, da un lato, lo scarto, l'avanzamento della tecnologia di Elon Musk è talmente alto che è talmente ancora così in fieri l'idea europea di avere il progetto Iris, che prevederebbe meno satelliti ma diversi, soprattutto Iris per le comunicazioni tra stati. Qui c'è il tema della sicurezza, perché un conto è dire: vado a coprire aree private dove non riesco, sono in ritardo; altra cosa è dire utilizzo questi satelliti per le comunicazioni da un lato del sistema difesa, come ha detto il ministro Crosetto, che ha detto: guardate, stiamo valutando. Però Crosetto ieri ha anche aggiunto: potremo comunque utilizzare nostra tecnologia, la dico male anche in questo caso, per criptare le comunicazioni. Certo, resta il dubbio se poi questo spegne o minaccia di spegnere, mi riferisco a Elon Musk, il sistema, tu sei sempre dipendente da un privato. Poi c'è l'altro fronte, e cioè che cosa sta facendo l'Europa, cosa non sta facendo l'Europa, e cosa potrebbe fare l'Europa. Interessante però anche, e ne parleremo, capire perché sia arrivata, ci sia questo dominio, perché la NASA, noi l'abbiamo raccontato, ci sono circa 19 miliardi di appalti 19 miliardi di soldi pubblici americani dati alle società di Musk e nello specifico SpaceX e quant'altro. Ma è molto interessante capire come mai lui ha avuto questa capacità di superare la NASA, che per chi ha la mia età, insomma, la NASA era, insomma, lo sbarco sulla Luna, la cosa più tecnologica che ho mai visto io quando sono andato a visitarla per motivi di lavoro a Cape Canaveral. È riuscito a superare la NASA e lo ha fatto non, e qui voglio essere molto chiaro, vincendo in maniera così surrettizia o per appoggio politico gare d'appalto. Lo ha fatto in primo luogo a livello tecnologico, e qui va detto anche che, poi ne parleremo, mutatis mutandis, c'è un parallelismo tra quanto la Tesla nel mondo automotive ha fatto fare un salto di qualità, onestamente, nella tecnologia che metteva dentro, e ha obbligato molti a rincorrere, tant'è che la Tesla mi risulta essere ancora la prima auto venduta in Cina, e i cinesi hanno fatto passi in avanti sull'auto elettrica, ma quindi c'era un vantaggio tecnologico. Poi uno giustamente può essere preoccupato di Elon Musk per le sue posizioni più o meno chetaminiche, più o meno oscillanti tra i democratici, cioè più o meno inopportune molte volte quando parla di governi di altri paesi. Però è innegabile, perché faremo il gioco dello struzzo, che c'è stato un salto di qualità che lui ha portato tecnologico, dicevo sulla Tesla, mutatis mutandis anche su SpaceX. E guardate, poi ne parleremo, ma quando lui lancia il Falcon 9, che è il razzo che permette di portare materiale nello spazio, Musk si è aggiudicato praticamente l'appalto ormai della NASA, cioè ogni volta che la NASA deve portare qualcosa nello spazio chiede, diciamo, di utilizzare il servizio di Elon Musk. Uno può dire la NASA ormai è un ente burocratico, sovvenzionato, quello che volete, ma il salto è stato tecnologico, perché non voglio entrare nel dettaglio, però entro nel dettaglio economico, è impressionante. Fino alla fine degli anni 90 il costo per portare un chilo di un chilo, che sia un chilo di essere umano o un chilo di merce, è così che si misura, nello spazio viaggiava tra i 10.000 e i 20.000 dollari. Poi quando crolla l'Unione Sovietica con il muro di Berlino e iniziano a esserci anche i lanciatori russi che vanno sul mercato, il costo si abbatte e va a 7.000 dollari per chilo trasportato. E il Falcon 9, il primo modello, che ha un prezzo di lancio di 62 milioni di dollari, fa che cosa? Abbatte il costo, perché ha una capacità di carico di 22.000 kg, quindi 22 tonnellate, e il costo è 2.800 dollari per chilo, quindi da 7.000 a 2.800. Dopodiché, perché questo? Perché è riutilizzabile. Comunque adesso non voglio andare... Dopodiché va con un altro modello, il Falcon Heavy, e riesce a portare in orbita nella versione più costosa 63 milioni di tonnellate, 63 tonnellate, scusatemi, per 150 milioni di dollari. In sostanza il costo al chilo è sceso a 2.400 dollari. Che cosa vogliamo dire? Che lui è riuscito ad abbattere il costo di missione in orbita di 10 volte rispetto allo Space Shuttle, e questa è innovazione e merito tecnologico. Quindi avere un costo di 10 volte inferiore, perché poi nella versione recuperabile, cioè tu non perdi per sempre lo riutilizzi, è sceso già a 2.000 dollari al chilo, e quindi si è passati, diciamo, dai 20.000 poi 9.000 dollari a 2.000. E poi il vantaggio competitivo è enorme, perché nessuno si avvicina neanche di striscio a quei livelli. E poi lancia il BFR, dove il costo di emissione per chilo è di 10 volte più basso del Falcon 9, quindi sarà di 280 dollari per chilo. E quindi se lo Space Shuttle, chiusa la sintesi, costava 20.000 dollari per chilo, con le tecnologie di Musk il costo crolla di 100 volte, cioè a 280 dollari. Ora, questa non è un elogio a Musk, ma mi interessava darlo, anche perché stiamo parlando di un mercato che vale 400 miliardi di dollari, il mercato aerospaziale, ma le stime di tutti i previsori sono che l'espansione continua porterà almeno a 10, da 4.000 a 40.000 miliardi di dollari. Comunque, Stiamo parlando di innovazione tecnologica. Quindi, poi c'è il giudizio politico su Elon Musk, sul rischio, sul suo ruolo di consulente alla Casa Bianca, sulla sua affidabilità. Questo è tutto un altro discorso, io sono d'accordissimo. Sarà anche tornato come dice un ascoltatore, è tornato a lanciare i vettori con la fionda. Sì, ho capito. Avrà sfruttato anche la ricerca pubblica. Va bene, ma intanto ha fatto un prodotto che ha sbaragliato il mercato. Dunque, ma di che cosa parli? Vabbè, ne parleremo con gli esperti. Di questo parleremo poi invece in cose molto più di casa nostra, visto che Giorgia Meloni ha fatto anche una cena PNRR, ma ha una, così, un anticipo molto vago di manovra, maggiore attenzione al ceto medio. Torneremo a fare il punto su quello che è il PNRR, la nuova revisione. Ci sono in gioco opere per 10-12 miliardi, tra cui soprattutto un lotto della TAV Reggio Calabria, interventi sulla maxi diga di Campo Lattaro, non ho ben capito il valico dei Giovi perché venga. Comunque, mentre il restyling, e qui si lega a quello che dicevamo su Elon Musk, perché investire nelle aree a fallimento di mercato permetterebbe, diciamo, di non perdere i soldi del PNRR che l'Europa ci ha dato per portare anche le aree a fallimento di mercato connesse con la tecnologia accettabile. E infine andremo sempre su temi di casa nostra, l'ILVA, quindi passiamo da SpaceX, i Falcon, il trasporto nello spazio all'ILVA. È un derby asiatico in questo momento. Domani a mezzanotte è l'ultima deadline per le proposte. Non sono previsti allungamento dei tempi. L'iter sarà abbastanza lungo. Comunque, ormai ci sono due sostanzialmente offerte, ecco perché dicevo un derby asiatico: gli indiani di Jindal Steel International e gli azeri di Baku Steel, come riportato correttamente dal Sole 24 Ore. E iniziamo a fare punto anche su questo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, andiamo avanti con altre notizie. Oggi non c'è qualcuno mi dice: guarda, basta utilizzare una Tesla per capire quanto lui ha sparigliato le carte. Ma guardate che io non sto tifando per nessuno, è possibile. Adesso mi manca solo il genio che scriva, ti paga, sì, ma mi ha promesso un Falcon 9, dai, un piccolo satellite, così quando saremo in collegamento in esterna Radio 24 non avrà più nessun problema, perché avremo tutti i satelliti di Elon Musk a disposizione. Va bene, sono tutti contenti, tecnici, bassa frequenza, siamo tutti contenti, perché in cambio di questa mia analisi ci darà qualche satellite gratis. Va bene, contento. Adesso però mi faccio andare avanti, perché vorrei analizzare le cose per come sono. Poi lei può anche dire: la vera domanda è perché noi come Europa siamo indietro sui satelliti, indietro sui pannelli solari, indietro sulle auto elettriche, abbiamo deciso che faremo solo le auto elettriche, quindi oltre che essere indietro siamo anche un po' mona, perché ci siamo legati all'unica tecnologia, alla tecnologia di cui non possediamo niente. Spiegatelo ai tedeschi e al nord Europa, perché bisogna essere green a tutti i costi. Questa è la vera domanda: dove eravamo noi in questi anni mentre venivano fatti quei modelli, sia diciamo di collegamenti satellitari, sia di razzi, sia di auto. Dunque, ecco, poi arriva un genio che dice: lei attacca lei attacca Musk perché non è di sinistra. Mi scusi, ma lei cosa ha sentito? Perché fino adesso mi stanno dicendo che sto facendo il peana e l'elogio di Musk, adesso lei mi dice che lo sto attaccando. Io veramente ho una così dissonanza cognitiva ogni tanto. Vabbè, andiamo avanti. La borsa oggi non c'è, Wall Street, perché è chiusa per la commemorazione del presidente, della scomparsa chiaramente del presidente Jimmy Carter, e quindi, come si dice in gergo, i mercati vanno avanti senza il faro di Wall Street. Dio, che frasi fatte. Parigi più 0,55%, Francoforte invariata ancora, Londra più 0,75%, Milano più 0,64%. Bene, Iveco Group, ma ci sono anche altri titoli in evidenza, penso a Prismian più 4%, per quello che riguarda appunto c'è anche un po' di interesse sul risico bancario, adesso ci arrivo, però dicevo, molto bene Iveco Group, bene anche Prismian più 3,94%, perché c'è un giudizio molto positivo di Goldman Sachs per l'ex Pirelli Cavi. Sale un po' anche il lusso, Moncler più 1,70%, Brunello Cucinelli l'avevo visto in crescita, poi mi sembra che abbia un po' ritracciato, sì, più 0,50%, un po' di interesse sul cosiddetto risico bancario, sì, ma niente di stratosferico, nel senso che Banco IPM guadagna l'1,25%, Unicredit non riesco a trovarla, quindi non sapremo mai quello che guadagna, eccola qua, più 0,16%, Intesa San Paolo più 0,50%. Negativa ST Microelectronics, da un lato meno 0,50, meno 0,80, e Stellantis meno 0,50. Euro su dollaro sempre in indebolimento, oggi a quota 1,029, ma è probabile, siccome sostengono vari analisti, che vedo che adesso c'è un allarme pazzesco negli Stati Uniti per gli analisti finanziari, poi vi darò la notizia che sono a rischio, vi darò quanti posti di lavoro con l'intelligenza artificiale, il posto più a rischio è quello di analista finanziario, non mi chiedete perché, forse quello in cui l'intelligenza artificiale dà le maggiori, così, maggiori rendimenti e risultati. Però tornando a noi, devo dire che siccome molti analisti finanziari ritengono che vi possa essere un decoupling, cioè un diverso atteggiamento tra banca centrale americana e banca centrale europea, nel senso che gli Stati Uniti, che ancora un po' di inflazione ce l'hanno, potrebbero essere, la Federal Reserve potrebbe essere tentata di non toccare più i tassi di interesse, mentre la BCE, che è intervenuta tardi senza spiegarci quanto e come e dove, con un'Europa, con un'economia europea stagnante, farà altri tagli. Il mercato, da giudicare dal movimento euro su dollaro, si sta posizionando lì, cioè dove ci saranno più tagli di tassi di interesse in Europa, nell'area euro, che negli Stati Uniti, e va a 1,02 il rapporto di cambio. La vera notizia di oggi però riguarda il Gilt, cioè il BTP a 10 anni britannico. Perché? Perché è schizzato a un rendimento incredibile, un rendimento che non si vedeva da quando Liz Truss, poi si è dimessa, presentò tutto un piano di investimenti senza copertura e saltò il rendimento. Allora, il Gilt a 10 anni è salito di oltre 20 punti base e rende il 4,83%, chiamiamolo BTP inglese a 10 anni. La sterlina è in flessione sul dollaro dello 0,70 a 1,222, siamo ai minimi dal novembre del 2023. E come mai? Sembra un po' di raccontare la vicenda italiana, perché i conti pubblici britannici sono sempre più in rosso. E quindi è arrivato anche al 4,9% il rendimento del BTP a 10 anni inglese, il fattore più alto il rendimento più alto dal 2008. E i BTP, i gilt britannici a 30 anni sono saliti al 5,26%, il livello più alto di rendimento dal 1998, e come spiego sempre, perché vale anche per l'Italia, meno è affidabile il tuo debito, più devi offrire per trovare dei compratori, quindi più devi alzare i rendimenti. Ecco perché più un paese è affidabile o ritenuto affidabile, meno è alto il rendimento. Quando sei ritenuto poco affidabile, devi offrire molto di più per farti comprare il debito. Non è una buona notizia per la Gran Bretagna. Anche se, pur con la sterlina ai minimi, il governo di Keir Starmer ha escluso un intervento di emergenza. Andiamo sulle altre notizie per quello che riguarda gli altri mercati, soprattutto, come diciamo, il petrolio è sempre a $73-80 dollari il barile, fermo quasi, $76-70 il Brent, nuovi rialzi alla pompa, con Tamoil Kuwait in prima linea. E allora €1,791 ieri la benzina in modalità self e €1,693 il gasolio. Il gas ad Amsterdam è un po' in calo, ma a 44,7 euro a megawattora, un anno fa era 37, quindi continua a essere più alto e non di pochissimo, Così come il prezzo dell'elettricità, il PUN è a 133 euro, un anno fa era 109. Vediamo l'economia internazionale. In Cina ci sono dati un po' in chiaroscuro, perché i prezzi al consumo hanno fatto più 0,1 rispetto all'anno prima. Sostanzialmente la Cina è non è in deflazione, non è ovviamente in inflazione, diciamo, non è neanche in stagflazione, perché dovresti avere una stagnazione economica. La Cina però non ha inflazione, e non è una buona notizia in questi casi, perché diciamo sempre che l'inflazione deve stare intorno al 2%, magari un po' più bassa, perché è un segnale di vitalità di un'economia avere i prezzi che un po' salgono, non troppo come hanno fatto in questi anni, ma neanche la deflazione va bene, perché vuol dire che non ci sono consumi. Ha fatto più 0,1 l'inflazione cinese a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima, e i prezzi della produzione hanno fatto meno 2-3% rispetto all'anno prima. E la crescita viene prevista in calo. HSBC Global Research stima la crescita cinese quest'anno al 4,5% rispetto al 4,8% del 2024. Interessante il dato in Cina sulle auto elettriche, più 41% nel 2024, da quest'anno in Cina i veicoli elettrici supereranno quelli con motori termici. Praticamente in Europa noi abbiamo siamo al 14% di elettriche a sola batteria. E devo dire che sono ancora su piedi di guerra i produttori europei di auto, perché sapete che scattano le multe per, se non hai, diciamo, il motivo per cui si sono messi i tedeschi a non produrre più auto, perché andavano a prendere delle multe salate, auto modello Euro 6 e via così. Cosa stanno facendo molti produttori? Stanno comprando quote di CO2 da Tesla, perché Tesla non emette nulla di CO2. E giustamente un portavoce di Renault ha detto, senza un intervento chiaro della Commissione Europea, guarda che siamo impazziti su sta roba dell'auto, i produttori europei saranno costretti a decisioni controproducenti, come tagli alla produzione delle auto termiche già avviate in Germania o acquisti di crediti da concorrenti diretti, cioè Tesla. Oltre a regalare il mercato ai cinesi, stiamo anche regalando soldi a Musk, visto che sta sulle balle a alcuni ascoltatori, ma tutta con una direttiva europea. Io vorrei capire dov'è Timmermans adesso, com'è finito. Quei geni che si sono inventati l'auto tutta elettrica e i motori solo elettrici al 2035, senza avere materie prime in Europa, processi produttivi in Europa, le batterie, modelli appetibili in Europa, costano troppo e sono meglio gli altri. Ma sei un genio, dai. E nel frattempo, mentre oggi la Presidente del Consiglio Meloni ha detto di essere rassicurata dagli accordi con Stellantis, speriamo, perché intanto ci sono altri 1500 cassi integrati che partono in Abruzzo, se non ricordo male, uno stabilimento abruzzese. Però faccio notare che mentre la Maserati, quel genio di Tavares, aveva chiuso il centro ricerca e centro stira, non si capisce cosa vogliono fare la Maserati, la Lamborghini, che non appartiene, diciamo, al gruppo Stellantis, ha consegnato un record di vetture, 10.700 vetture nel 2024, più 6%. Dunque, chiudiamo qua il blocco, diciamo, di notizie internazionali, andiamo su meteo, pubblicità e poi iniziamo con la parte italiana, partendo anche da alcuni passaggi della Presidente del Consiglio, e poi parliamo appunto come è arrivato ad avere questa supremazia tecnologica Elon Musk. Non basta dire ha avuto finanziamenti pubblici, se fosse così allora anche qua dovremmo essere tutti geni. No, bisogna capire qual è stato anche l'elemento tecnologico e quanto possiamo recuperare, quanto invece nel frattempo dobbiamo prendere quello che c'è sul mercato. Dopo il meteo.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind.
Personalmente ho le idee chiare su questa vicenda, perché da una parte è corretto quello che dice lei, e cioè qui si tratta di mettere in sicurezza alcune comunicazioni molto sensibili e molto delicate, parlando con un soggetto che è tecnologicamente il soggetto, diciamo, più avanzato per fare questo lavoro. Perché non ci sono alternative e soprattutto, guardi, rispetto al tema del privato o non privato, non ci sono alternative pubbliche. Poi potremmo aprire io e lei un dibattito e forse dovremmo aprire sul perché, no? L'Italia e l'Europa, perché questo è un problema europeo, sono arrivati, diciamo, non sono arrivati in tempo a immaginare delle tecnologie pubbliche che fossero in grado di mettere in sicurezza queste comunicazioni, ma questo, diciamo, un dibattito lo rimandiamo un'altra volta. È ovvio, si tratta di mettere, seppure temporaneamente, perché poi oggi ci si sta lavorando e quindi domani probabilmente ci saranno dei soggetti pubblici che saranno in grado di garantire diciamo la protezione di queste comunicazioni, ma oggi non ci sono. Quindi da una parte noi parliamo di un soggetto privato, dall'altra parte l'alternativa non è, come dicevo, un soggetto pubblico, è non avere una protezione di questi dati. Questo è il dilemma, e le dico di più, questo in un, diciamo, dibattito serio sarebbe il tema del quale dobbiamo discutere. Qual è, diciamo, lo scenario preferibile tra due scenari che non sono chiaramente e sicuramente ottimali? Ma questo è il dibattito che secondo me va aperto e sul quale io sono laica.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Così Giorgia Meloni in un passaggio della conferenza stampa, mi sembra che abbia chiarito bene. Da un lato c'è un soggetto, e quindi SpaceX, che grazie anche al costo bassissimo che ricordavo prima dei razzi per mandare il Falcon 9 e gli altri per mandare, ha ridotto a un decimo il costo per chilo per mandare in orbita materiale o esseri umani, e adesso con la nuova tecnologia un centesimo, e ha 6.750 satelliti a bassa orbita a 350 km. Quindi perché è interessante la bassa orbita? Perché la latenza è bassa, cioè quanto ci mette il segnale a tornare, lo capisce anche un bambino. Più basso è satellite come orbita, meno ci mette. Dall'altro, dice Giorgio Meloni, quindi non abbiamo una tecnologia alternativa. Poi c'è tutto il tema della sicurezza interna, perché a nessuno fa piacere, immagino, affidare a un privato poi così, non è un fondo così, no, è proprio Elon Musk, la comunicazione strategica. C'è un altro passaggio che voglio far sentire, mentre poi adesso è arrivato in collegamento il nostro ospite, sulla fase istruttoria.
SpaceX ha illustrato al governo una tecnologia che dispone, che consente di comunicare in sicurezza a livello nazionale, ma soprattutto a livello, diciamo, planetario, che per noi significa soprattutto garantire comunicazioni sicure nel rapporto con le nostre sedi diplomatiche e per esempio con i nostri contingenti militari all'estero. Quindi informazioni e comunicazioni che, lei capisce, sono molto delicate. Sul metodo voglio dire che si tratta di interlocuzioni che rientrano nella normalità del lavoro che fa un governo, cioè sono interlocuzioni che noi abbiamo con decine di aziende che arrivano e si propongono per le cose più disparate. Dopodiché come funziona? Funziona che si fa un'istruttoria e all'esito di quella istruttoria, se la cosa è di interesse, si pone nelle sedi competenti. Nel caso specifico di quello di cui stiamo parlando, poiché io capisco benissimo la delicatezza del tema, gli ambiti con i quali confrontarsi sono molti. Secondo me vanno, per capirci, dal Consiglio Supremo di Difesa fino al Parlamento, ovviamente. Quindi noi siamo banalmente nella fase istruttoria ed è la ragione per la quale io non capisco tutta la le accuse che sono state rivolte.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Così, diciamo, il piano politico, fase istruttoria, dice Giorgio Meloni, siamo ben consapevoli che lui ha la tecnologia migliore, però c'è un tema anche di sicurezza, visto che in questo caso Giorgio Meloni si riferiva alle comunicazioni, per esempio, tra i contingenti di militari all'estero e le sedi diplomatiche italiane. Ringrazio l'ex vicepresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e attualmente direttore dell'Executive Master in Space Economy alla Lewis Business School, dottor Ezio Bussoletti, buonasera.
Buonasera.
Ecco, la sentiamo un po' bassa, si è alzato il volume di Bussoletti. Grazie. Allora, sente una cosa, Bussoletti. La prima domanda è banale, ma in questo momento vuol dire che le comunicazioni con le ambasciate, i consolati italiani e le missioni italiane all'estero sono a rischio? Cioè, da dove arriva questa esigenza, secondo lei? O è un salto tecnologico in più, dica?
È innanzitutto un salto, scusatemi, ho la voce bassa anch'io, è il salto tecnologico necessario. Tutti quanti critici in questo momento, in questo paese siamo diventati tutti quanti un po' come da bar dello sport, no? Prima eravamo tutti per Sinner, poi prima ancora per la nazionale quando vinceva, lei e io siamo grandi esperti di rugby, ma purtroppo la nostra è solo da poco che vince un pochettino, visto che noi
vediamo, adesso
ci
arriva
conosciamo
le sei nazioni,
da più tempo,
le sei nazioni,
ci ritroveremo a Roma alle sei nazioni, esattamente, ma il discorso è qui, adesso. Il problema è molto semplice, il nostro paese è al centro del Mediterraneo e si trova in una condizione strategica e delicata, molto semplice, con due guerre, una a sud-ovest, parliamo tutto del Medio Oriente, una ad est, che è quella dell'Ucraina, nessuna delle due è ancora in fase di soluzione, almeno ai miei occhi, poi posso sempre sbagliarmi. Quindi, da un punto di vista strategico e politico, siamo in una situazione delicata, cosa che chiede giustamente chi governa, chiunque sia governa e qualunque partito sia al governo, ha il dovere di assicurare la sicurezza del proprio paese. La sicurezza del proprio paese viene fatta attraverso la sicurezza delle strutture atte a questo scopo.
Ma quindi la prima risposta, mi scusi Bussoletti, è che in questo momento non è che sono a rischio le comunicazioni tra il corpo...
No, ma semplicemente la domanda è: sì, dobbiamo migliorare, si deve migliorare nell'interesse di avere una maggiore sicurezza.
Perfetto.
Sia per quanto riguarda la segretezza, sia per quanto riguarda, lei giustamente ha parlato di latenza, soprattutto sia per quanto riguarda la garanzia che la trasmissione avvenga senza problemi.
Allora, prima chiarimento, qui stiamo parlando di due cose diverse, perché da un lato c'è l'ipotesi di un accordo, ben visto, da 1,5 miliardi per le aree a fallimento di mercato. Cioè, non bisogna confondere quello che è la sicurezza del paese, cioè come comunicano le ambasciate con la Farnesina, come comunicano i corpi, i contingenti militari italiani all'estero, con quello che è invece l'altro tema, cioè il progetto del PNRR. Noi abbiamo preso dei soldi per ridurre il digital divide e quindi andare a collegare anche le aree dove nessun operatore privato andrebbe, perché ci va a perdere i soldi, perché sono disabitate, sono poco abitate, sono remote e quant'altro. Open Fiber, FiberCop sono in ritardo, è inutile girarci tanto attorno. Lì si dice, vabbè, Elon Musk potrebbe dare, e già ci sono 50.000 clienti. Questo mi sembra di capire, Bussoletti, è un non problema, c'è un privato che si mette...
Esatto. Esatto, è un non problema, infatti, perché oggi qualunque cittadino italiano, pagando una cifra tra l'altro non eccessiva, perché essenzialmente, se ricordo bene i numeri, sono 300 euro per l'acquisto della stazioncina, diciamo così, per il collegamento, poi c'è il collegamento con questi. Qui il problema è un problema, da quello che si legge in giro, è strategico. Il solito, la verità è che stanno creando e hanno creato un non problema. Ma per di più persone che non hanno competenze tecniche nel settore, sarebbe come se lei ed io discutessimo e dessimo dei giudizi sulla neurochirurgia, il livello è lo stesso.
Allora, lei invece è stato vicepresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, le chiederò dopo il traffico di spiegarmi, io prima ho raccontato, non so se ha perso o se c'era in quel passaggio, come è riuscito lui a diventare poi appaltatore della NASA, perché il costo per chilo lanciato in orbita passa da $20,000, $10,000-$20,000, con il Falcon 9 scende a $2,800, poi con i vari altri razzi e vettori, soprattutto se vengono riutilizzati, scende ulteriormente, quindi va a un decimo e poi a un centesimo, secondo le ultime stime del sistema, che adesso glielo dico, che si chiama BFR rispetto al Falcon 9, no? Perché il costo è più basso. Io vorrei capire come ha fatto lui, perché facevo l'esempio mutatis mutandis con la Tesla, cioè da dove arriva questo salto di qualità, cioè perché tutti quanti abbiamo scoperto all'improvviso che SpaceX ha 6.750, quasi 7.000 satelliti in giro a bassa orbita. Chiaro che con quei costi li può trasportare a un decimo e forse a un centesimo, ma vorrei capire, è tutto merito, diciamo, di un investimento fortissimo in tecnologia? Perché ti chiedi perché non l'abbiamo fatto noi, dopo il traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, professor Bussoletti, è veramente stato un salto di qualità tutta tecnologica? Cioè, com'è arrivato a fare una cosa? Dove erano gli altri? Dove era la NASA con i soldi pubblici e adesso è obbligata a appaltare tutto il trasporto, diciamo, aerospaziale a Elon Musk, a SpaceX?
Allora, la NASA lo ha pesantemente finanziato, ma la sua operazione, la furbizia del personaggio, non voglio discutere sul personaggio perché lì potremmo passare ore, è un'altra questione, da un punto di vista soltanto strettamente tecnico e sul caso specifico dello spazio, quest'uomo ha investito soldi suoi inizialmente, assumendosi la totale responsabilità della riuscita o meno di far funzionare questo razzo che è riutilizzabile nel primo stadio. I primi quattro lanci li ha perduti e ha rischiato il collo tutto per tutto sul quinto. Sul quinto tutto ha funzionato e da lì è nato il successo. Cioè ha dimostrato che iniziando con soldi propri, a rischiare in proprio, cosa che in Europa e in Italia soprattutto, se lei me ne presenta qualcuno sarò felicissimo di conoscerlo, è riuscito ad avere un successo notevole. Da quel momento in poi ha potuto permettersi il lusso di chiedere pesanti finanziamenti alla NASA, perché ha dimostrato di saper fare le cose, e anche in questo caso non è che ha detto dammeli poi vediamo quello che succede, cioè, no, dammeli e sarò pagato in funzione di quello che riesco a fare, ed è andato in crescendo. Oggi la gente, sempre i famosi esperti del bar della bocciofila, parlano di space economy o new space economy, dimenticando il salto di qualità e soprattutto di quadro di riferimento generale che quest'uomo, quando è entrato nel business, ha creato in questo specifico settore. Qual è la sua altra grande conquista da un punto di vista tecnologico? Non sto giudicando l'uomo in quanto uomo, certo, eticamente, d'accordo? È il fatto che, a differenza di fare una catena di acquisizione di beni tecnici per realizzare i suoi vettori e le sue strutture dall'esterno, fa tutto in casa, ha fatto tutto in casa. Sta facendo tutto in casa, e soprattutto è quello che io ho spiegato ai miei studenti, che sono molto eccitati da questa cosa. Lei sa meglio di me che in Italia, fino a che qualunque attività sarà finanziata dallo Stato, ci sarà sempre la spada di Damocle che, se le cose vanno male, sei responsabile di un danno erariale, e quindi la gente ha paura di muoversi. Nel caso suo è stato l'inverso. Cioè, io tento i miei soldi inizialmente e volta per volta, ove sbagliassi, li pago io. Io sarò pagato soltanto se e quando ottengo un successo rispetto a quello che è il mio impegno contrattuale. Per di più, costruendosi tutto in casa, lui se lo può permettere. La cosa che lascia astonished, se vuole, stupiti, è che all'inizio c'è qualche razzo che salta in aria per qualche motivo, 15 giorni dopo lui ne fa lanciare e partecipa peraltro alla pianificazione e al disegno un altro, dicendo: è scoppiato, sì, perché è scoppiato? È successo questo? Bene, cambiamo questo, proviamo questa volta e vediamo se funge. Se ne vede uno anche europeo o dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, assumersi queste responsabilità?
Beh, e questo è il tema, e come vale anche per la NASA, cioè quando c'è il pubblico dentro, esatto, devi rispondere, esatto, denaro pubblico. Senta, due domande ancora rapidissime, Bussoletti. La prima, noi abbiamo già il sistema SICRAL per le comunicazioni militari.
No, non confondiamo, sono due cose differenti.
Mi dica.
SICRAL è un satellite molto buono, realizzato in Italia, d'accordo? Ma è geostazionario, cioè è a una distanza dalla Terra di 36.500 chilometri e ruota intorno alla Terra con una velocità pari alla velocità con cui la Terra ruota sul suo asse, per cui di fatto SICRAL essenzialmente illumina, mi scusi la terminologia tecnica, una zona della Terra molto limitata. Questo è uno dei motivi per cui si ha bisogno di satelliti in bassa quota, in LEO, in Low Earth Orbit. Okay. Perché SICRAL si muove con la Terra, ma sta sempre su, verticale a noi stessi, per certi versi.
Ho capito. Non so se sono stato chiaro. Capito, cioè, quindi lo spettro è più basso. Seconda domanda, sulla sicurezza. Quindi non stiamo parlando, adesso vedremo poi, la gara deve essere fatta, lo dico, esatto, che mi scrive.
Esatto.
Ovvio che non si dà un miliardo e mezzo così.
No, poi tra l'altro non è un miliardo e mezzo, perché un miliardo e mezzo su 4 anni o 5 anni, ove mai fosse. Quindi sono 300 milioni all'anno che...
No, ma due domande rapidissime. La prima, è possibile avere, come diceva ieri il ministro Crosetto, dei sistemi comunque, dico male, criptati nostri, per cui usiamo i satelliti di SpaceX, ma... criptiamo tutto?
Ma certo, questo è il primo compito che abbiamo come Italia, e abbiamo soprattutto le competenze per farlo. Peraltro già lo facciamo, ovviamente. Cioè, non confondiamo sul fatto di un servizio che viene offerto con quello che è l'accesso al contenuto del servizio da parte di chi produce il servizio. sono due cose diverse.
Sì, certo, resta il dubbio che se poi lui ti spegne i satelliti, come aveva minacciato di fare con l'Ucraina.
No, non è mica facile anche lì. Lui l'ha fatto e l'ha potuto fare in Ucraina, innanzitutto in una condizione strategica un po' particolare, ma poi perché l'aveva fatto gratis per gli ucraini, l'aveva offerto gratis. Non ci dimentichiamo di questo. Nel caso dell'Italia, io ho abbastanza fiducia che i nostri, la prima cosa che facciano un contratto estremamente stringente e valido.
Vabbè, il rischio però c'è, perché magari uno può dire riperdo dei soldi, ma per un interesse politico stacco la linea, mettiamola così.
C'è sempre... È difficile che possa passare conoscendo la capacità italiana di negoziazione. Certo, è sempre possibile, ma è possibile dappertutto con qualunque cosa. Non è che solo lui ha questa eventuale possibilità. E le anticipo pure la domanda che mi potrebbe o mi avrebbe dovuto fare. Il discorso degli attacchi cibernetici o del fatto che lui possa leggere i nostri dati. No, siccome in ogni caso sarà l'Italia che va a fare la criptografia, e siamo molto bravi su questa, già la facciamo in altri casi, nessuno può accedere. Poi attacchi cibernetici, sì, ci possono, ma ci sono sempre stati, quindi anche in questo caso ci potrebbero, e mi aspetto che ci siano, non solo da nemici, anche da amici che vogliono capire a che livello siamo tecnicamente rispetto a loro. In questo settore non ce ne sono, quelli ce li avremo sempre, ci sono sempre stati. Non è che solo se l'Italia sceglie dopo una selezione seria SpaceX e i satelliti di Starlink.
Allora, una domanda al volo: lei lavora per Elon Musk, mi chiedono gli ascoltatori. No, a rapporto.
Assolutamente no.
La seconda domanda invece è rapidissima, che devo chiudere: l'Europa col piano Iris di comunicazioni strategiche per i vari paesi, quindi militari, diplomatiche, è in ritardo? Cioè, quanto dovremmo aspettare per l'alternativa europea, secondo lei?
Beh, Iris, innanzitutto è Iris Square, Iris 2. Iris 2, in ogni caso, bisognerà aspettare almeno il 2030, se non più tardi. La cosa ancora più grave è che sono 250 satelliti in orbita bassa. Chi critica, faccia un paragone un attimo su quelli che questo ne spara 100 a botta.
Sì, non solo di satelliti, ma ne spara anche di altre cose. Però vabbè, ho capito benissimo che la differenza in questo momento è abissale. Lei ha chiarito molto bene come siamo arrivati lì, cioè questa capacità che ha avuto lui da privato di rischiare i soldi suoi, di non avere la responsabilità che ha l'ESA europea o la NASA americana, che sono soldi pubblici, è andato avanti così e fare tutto in casa. Le chiederò un'ultima cosa dopo il GR24, perché è una curiosità mia: dove ha trovato i tecnici? Perché evidentemente ha qualcuno che lavora lì che è bravissimo, perché tra la Tesla il Falcon 9 e gli altri modelli e SpaceX, cioè lì sembra che gli altri siano tutti quanti ibernati. Dopo il GR24.
Per visitare la città consiglio di partire dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione.
La passeggiata dantesca ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri.
A chi va in bicicletta, il giro ad anello di circa 20 km fra i Calanchi.
Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
La maggior parte degli influencer abbiamo scoperto con grande piacere che agisce correttamente, indicando in modo evidente, sufficientemente chiaro e secondo le regole che si tratta di attività di advertising.
Sicuramente l'intelligenza artificiale, fatta in tutte però le sue parti, è interessante. Molti creator adesso utilizzano le funzionalità di traduzione lip sync nei propri video per finalmente aprire dei canali in lingue che non sono la loro, ma con la loro voce.
La tecnologia chiave è un rover rover completamente elettrico, completamente autonomo, è in grado di fare tutta una serie di lavorazioni in campo e di acquisire dati dal campo. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più la robotica e l'automazione in applicazione appunto di campo, tra cui l'agricoltura.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, la sola cosa che duri.
Trai la tua forza da questa terra.
La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri.
La domenica mattina andiamo tutti a zappare con Madre Terra, cronache dall'agricoltura, per scoprire in che modo l'agricoltura affronta la transizione verso il futuro. Perché le sfide sono tante e la zappa non basta. Servono i droni, il tablet, la genetica. In una parola, serve l'innovazione. Il cielo è sempre lo stesso, ma il clima è cambiato. In gioco ci sono redditività, sostenibilità sociale e ambientale. Ascolteremo agricoltori, scienziati ed esperti. Perché l'agricoltura è di tutti. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto su Radio 24 tutte le domeniche alle 10.45.
Focus Economia.
E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, mi scrive l'ascoltatore, lei è per SpaceX. Guarda, io non sono per nessuno, sto raccontando, se ce la faccio, come mai Elon Musk ha preso un tale vantaggio competitivo sia sull'auto Tesla sia sui razzi per mandare materiale e uomini nello spazio, Falcon 9 e tutti i modelli a seguire, sia sui satelliti. Non tifo nessuno. Ma lei è contro le auto elettriche? Ma se lei trova una dichiarazione mia di contrarietà alle auto elettriche, sono contro la normativa europea. Ma lei è chiaro, il concetto è diverso. Sono contro la follia europea di mettere 2035 basta motore endotermico, non avendo nulla di pronto in Europa, mettiamola così, avendo solo ritardi tecnologici. Detto questo, vorrei concludere l'intervista con l'ex vicepresidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e docente in Space Economy alla LUIS, Ezio Bussoletti. Questa è una curiosità mia, visto che parliamo in questo caso di impresa, non del posizionamento politico di Elon Musk, i rischi li ho detti mille volte, ma lui è stato geniale, lei ci ha spiegato, Bussoletti, ha messo soldi suoi e solo dopo vari anche fallimenti è riuscito a dire bene, adesso prendo le commesse dalla NASA in base a quello che riesco a fare. Ha osato, ha rischiato, a differenza degli enti pubblici che sono molto più prudenti perché usano denaro pubblico e devono risponderne. Ma com'è riuscito ad attrarre così tanti, diciamo, ingegneri? Perché per sviluppare il razzo che poi viene riutilizzato e costa un decimo e poi un centesimo in meno, la Tesla, vabbè, lasciamo stare in questo caso, quasi 7000 satelliti a bassa orbita, cioè non è che fa tutto lui.
Allora, cominciamo innanzitutto, scusate, ci tengo veramente a questo, a chiarire, se dice LUIS non è corretto, è LUIS Business School, sì, che è una delle tre scuole, certo, della LUIS, e che specifica, non a caso il corso è in Space Economy, perché è un corso trasversale fra la parte tecnologica e la parte economica e manageriale. Il discorso da parte sua è stata ancora una volta un'idea molto furba, si è andato a scegliere i migliori che erano sul mercato. Non dimentichiamo che il mercato è innanzitutto statunitense, ma quello mondiale, la gente la devi pagare, la compri, te la affitti, te la compri e la paghi correttamente, cosa molto più difficile in Europa, praticamente impossibile in Italia. Se li andati a scegliere, soprattutto ha offerto un ambiente di lavoro come ho cercato di spiegare prima, totalmente differente. Non c'è il benché minimo rischio di essere responsabile di qualcosa che non funziona. Anzi, se qualcosa non funziona, dall'errore immediatamente si cerca di capire cos'è che non ha funzionato e si parte subito sul passo successivo. Correggo il pezzo o quella o il concetto che non ha funzionato e riparto. Sì, totalmente sì, una
quindi
visione
grande
diversa.
Capacità dei rischi, di assunzione,
esatto,
dei rischi,
esatto.
La vecchia battuta: solo chi fa
è una cosa
sbaglia.
Che per loro è normale, in questo, nel nostro in particolare, e abbastanza, certo, in Europa non esiste.
No, anche perché quando fallisci non è,
esatto,
il tentativo,
no,
è
sì,
la,
sì,
lettera scarlatta.
Assolutamente.
Ma viene insegnato anche ai ragazzi: meglio non fallire, quindi uno non fa niente. Vabbè, questo è un discorso molto lungo di diverso atteggiamento culturale. Mi chiedono un'ultima cosa gli ascoltatori, però ho capito, li ha pagati. Lo diciamo tutti, grande novità. Li ha andati a prendere sul mercato, li ha pagati e gli ha detto non abbiate paura.
Vengono da vari paesi, sono dalla NASA, sono dalle università, ci sono da quello che mi hanno detto, perché tengo anche a precisare questo, non ho nulla a che vedere con Musk,
sì,
non lo conosco mai fisicamente, e quindi però so tutte queste, ci sono anche degli italiani che lavorano per lui.
Certo. Senta, l'ultima domanda che mi pongono gli ascoltatori è: ma perché gli altri paesi europei non hanno questa esigenza? Cioè ce l'abbiamo solo noi. Lasciamo stare la parte privata sulle aree bianche a fallimento di mercato. Parlo delle comunicazioni sensibili a cui faceva riferimento Giorgio Meloni in conferenza stampa.
Allora, le posso rispondere in maniera abbastanza semplice. Globalmente la visione di mercato e tecnologica in Europa è estremamente supponente, nel senso che tutti si credono di essere i migliori a questo mondo, e quindi che non hanno bisogno degli altri, fino a che poi non viene qualche cosa che li mette in ginocchio. Questo è il discorso semplice. L'Italia ha anche un vantaggio, per questo dico che io sono da tecnico sereno. L'Italia è stata leader per anni in tutto il settore delle telecomunicazioni, anche spaziali,
quindi telespazio, tutto il
ma
gruppo
prima,
Leonardo,
molto prima ancora di telespazio, completamente dagli inizi proprio dell'era spaziale. Noi abbiamo grandi competenze, grandi capacità. Se oggi i nostri satelliti possono guardare la Terra via radar 24 ore su 24 indipendentemente dalle condizioni meteo, lo si deve a teste, a geni italiani che hanno lavorato su questa cosa qua, e quindi automaticamente questo ci permette anche di avere una visione di lungo termine. La visione di lungo termine è: sbrighiamoci perché siamo già in grosso ritardo. La Francia è molto autoreferenziale e quindi è difficile che loro accettino questo. Ha anche un altro problema serio, hanno un serio problema politico di governance anche del settore spaziale. Non tratteremo di questa questione in questa trasmissione se volete, ma direi che se non alla canna del gas i francesi hanno grossi problemi a differenza di altri, tant'è vero che solo da un anno e mezzo hanno capito che si deve andare sui vettori che possono essere riutilizzati. Musk l'ha fatto 10 anni fa.
E non Ariane, per capirci.
No, Ariane, parliamoci chiari. Ariane, così com'è, non può funzionare. È un razzo grosso, quindi essenzialmente molto utile per lanciare oggetti essenzialmente a 36.500 chilometri e quindi essenzialmente stazionari. Ma soprattutto costa molto, ha avuto quasi 4 anni di ritardo nell'ultima versione, perché la si è voluta potenziare. Onestamente parlando, direi che è quasi fuori mercato, o almeno è di difficile vendita.
Sì, poi c'è tutto anche l'asse franco-tedesco che su questo aveva trattato un po' l'Italia, pur avendo noi le competenze, perché Telespazio, Alenia, tutte le società anche del gruppo Leonardo, lo sappiamo, c'era sempre l'atteggiamento franco-tedesco, un po', diciamo, noi facciamo i capofila e rischi poi di essere superato a destra, ma non in senso politico, a destra proprio da chi va più veloce di te. Grazie, perché mi interessava capire con l'elemento anche tecnico, ripeto, inutile che me la buttiate sempre in politica, come si diceva una volta. Dunque, vedo molti messaggi anche, sì, perché il rischio per lui, failure is an option, al contrario della NASA. Certo, avuto meno paura di fallire complessivamente nei tentativi, quando invece i progetti finanziati dal pubblico sono terrorizzati dal fallire, dal danno erariale. Non vale solo in Italia, vale anche in Europa e anche negli Stati Uniti. Grazie quindi al professor Ezio Bussoletti, appunto Space Economy dell'US Business School. E adesso da lì, ma siamo in parte collegati, parliamo di PNRR. Mi rendo conto che il volo è un po' pindarico, oddio, insomma, le infrastrutture sono quelle, insomma, verso lo spazio, la rete satellitare, ma sono anche l'alta velocità, le dighe, Campo Lattaro in provincia di Benevento. Ma perché dico che c'è un comune denominatore? Perché all'interno del PNRR, Gianni Trovati, buonasera e buon anno, innanzitutto.
Buonasera e buon anno a voi.
C'era anche la parte di copertura digitale delle aree a fallimento di mercato, in cui si dice, beh, proviamo a usare SpaceX, visto che Open Fiber e FiberCop sono ancora in ritardo, se non ricordo male, no?
Ma sì, esatto, diciamo che il confronto è riassumibile nella seguente immagine: mentre Musk lancia appunto migliaia di satelliti a bassa orbita in giro per il mondo, noi con il PNRR tiriamo i fili della fibra ottica verso però centinaia di migliaia di numeri civici che risultano inesistenti, e quindi quando, diciamo, chi tira la fibra alza lo sguardo, vede che non c'è il palazzo, viene preso da un certo scoramento. Il problema
anche
è
la
che,
fibra, appunto, viene presa da scoramento.
Anche la fibra viene
da una crisi di identità. Che fibra sono? Se non collego nessuno.
Certo. Dove porto? Esatto.
E no, perché tu stai citando una cosa serissima, non voglio anticipare la classifica, che ci si è resi conto che molte volte poi non c'era una corrispondenza tra numeri civici e cablatura, no?
Esattamente, e questo è successo in decine di migliaia di casi. Il che, come dire, rende ancora più complesso un procedimento che ha una difficoltà fisica abbastanza facilmente intuibile, che è quello di tirare la fibra e di gestirla nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, cioè in particolare nelle aree interne, che sono tantissime da nord a sud, dove non c'è un'utenza così fissa, certo, come c'è nelle città, che rende economicamente vantaggioso il tutto. Questo obiettivo del PNRR già rimodulato verrà verosimilmente rimodulato ulteriormente nella revisione nuova del piano che il governo ha intenzione di presentare nelle prossime settimane.
Sì.
Sostanzialmente mettendo nel mirino tutti gli investimenti che per varie ragioni hanno un rischio concreto, se non una sostanziale certezza, di sforare la scadenza del 2026 e quindi di rischiare di far perdere soldi all'Italia.
Allora, e qui vengo alla notizia più complessa, perché come anche tu hai scritto, insomma, qui ci sono in gioco 10-12 miliardi di revisione di investimenti da rivedere, che vuol dire appunto che o rischi che non siano pronti per il giugno 2026 o proprio sai già che non saranno pronti. Ora, vedo un lotto della TAV Salerno-Reggio Calabria. Vabbè, noi abbiamo parlato con l'amministratore delegato di RFI e ci aveva detto: guardate, sicuramente sarà completata la Bari-Napoli. Col massimo rispetto per la Salerno-Reggio Calabria, mi sembra prioritaria la Bari-Napoli, anche perché l'alta velocità arriva già fino a Salerno, per carità, poi vedremo il ponte. Un intervento sulla maxi diga di Campo Lattaro in provincia di Benevento, un altro invaso in Sicilia, e poi anche il valico ferroviario dei Giovi.
Quello è molto importante perché è il collegamento ad alta capacità tra Genova, quindi il suo porto, Milano e l'Europa.
Ma infatti quello è il terzo valico. Noi però RFI ci aveva detto che il terzo valico aveva avuto dei problemi perché, lo dico male, nello scavare la galleria hanno incontrato una bolla di gas, se non ricordo male.
Esatto.
Ma vuol dire che salta il terzo valico?
No, ma non vuol dire che salta, vuol dire che può essere o rivisto l'obiettivo, nel senso che l'obiettivo del PNRR prevede il terzo valico funzionante. Il terzo valico è fatto da un insieme di opere, si può proporre, poi bisogna vedere se Bruxelles accetta, di spezzettare l'obiettivo nelle varie opere già realizzate. La parte non realizzata, che è necessaria a far passare i treni, che è per quello che facciamo il terzo valico, andrà finanziata con fondi nazionali e non confondi.
Sì, io avevo capito dall'amministratore legato al RFI che loro puntassero a dire: vabbè, l'opera, noi, l'opera c'è, non ci passano ancora sopra i treni perché l'armamento.
Sì, detta male, sostanzialmente così, però insomma, serve poi per il completare l'opera un finanziamento nazionale, se non viene tutto coperto dal PNRR. Va detto che la manovra, con un discusso emendamento leghista, quello che ha dato 2 miliardi in più al ponte sullo stretto di Messina, nello stesso emendamento c'erano circa 3 miliardi in più tra RFI e opere ferroviarie, eccetera, era un po' la premessa di questa rimodulazione del PNRR. La sintesi è: quello che non riesco o temo concretamente di non riuscire a fare entro il 2026, lo tolgo dal PNRR, lo finanzio con fondi nazionali che ci sono nel bilancio pubblico, quindi senza ulteriore debito pubblico, eccetera, che però, come dire, posso utilizzare con un calendario un pochino più disteso. Naturalmente, certo, questo passaggio deve essere il minore possibile, e qui parte tutto il negoziato, la trattativa con la Commissione europea. Anche perché, ultimo elemento da sottolineare, essendo iniziato il 2025 terminando il PNRR nel 2026, non si può fare come l'altra rimodulazione: tolgo fondi a un'opera e trovo un'opera nuova da fare con i fondi che tolgo alla vecchia opera, perché un'opera ex novo da qui al 2026 non la fai.
Ma no, ma neanche un asilo in Italia fai da qua.
Appunto.
Ecco, e qui volevo capire qual è la linea, diciamo, di azione del neo ministro Tommaso Foti, che ha preso il posto di Raffaele Fitto. Perché tu ricordavi che quando Fitto si è insediato all'interno del governo Meloni, ha rimodulato, ha detto: vabbè, dobbiamo levare alcuni soldi da qui, da lì, daremo soldi pubblici o fondi di coesione, ma insomma lì non riusciamo a rispettare il 2026, il giugno 2026. Adesso però a quel tempo era il 22-23, se non ricordo male.
Era il 23, ci abbiamo messo un anno di negoziato.
Esatto, adesso, un anno di negoziato. Adesso è impensabile. Quindi la linea di, esatto, Foti, secondo te, quale potrebbe essere?
La linea di Foti
rinunciare proprio ai soldi to cure?
No, la linea di Foti è puntare soprattutto a una rimodulazione degli obiettivi per renderli, diciamo, il più possibile su misura di quello che riusciamo effettivamente a fare. E solo per la parte che non può rientrare in questa rimodulazione degli obiettivi, togliere opere dal PNRR e finanziarle con fondi nazionali. Naturalmente, come dire, questo si scontra con due fattori: uno politico, e quindi un pochino più elastico, tanto più che c'è Fitto nella Commissione europea, che insomma un pochino di PNRR e dei suoi problemi ne mastica, e uno però regolatorio, perché il regolamento del PNRR, diciamo, non brilla per flessibilità e non permette rimodulazioni eccessive, anche perché gli obiettivi per le infrastrutture sono tutti obiettivi funzionali, cioè l'obiettivo è far passare i treni dalla ferrovia. Può essere banale, ma in effetti pare che le ferrovie da che mondo è mondo si costruiscano per quello. Esatto. Quindi la rimodulazione, diciamo, incontra questo limite fisico, oltre che regolamentare, che sarà difficile valicare.
Quindi, diciamo, una parte anche di trattativa, non tentativo di non perdere i soldi completamente. Però, detto tra me e te, tanto non ci ascolta nessuno, ma secondo te può bastare questo, nel senso che quando tu hai un ritardo, ecco.
No, non può, rischia di non poter bastare, perché noi siamo arrivati a fine 2024 con una spesa che è largo circa, adesso vedremo i dati definitivi, siamo intorno ai 60 miliardi di euro, vuol dire che è un terzo scarso dei 194,4 del PNRR, manca un anno e mezzo al 30 giugno 2026, la quota di sforamento al contrario ovviamente, cioè di mancata spesa rispetto all'obiettivo, rischia di essere non marginale, dico non marginale perché sono nato elegante, e quindi questo, come dire, rischia di comportare un problema molto profondo, a meno che alla fine non ci sia questa benedetta proroga che,
sì, ho capito,
di cui si comincia a discutere a carte scoperte nei prossimi,
sì, bisognerà mesi. Capire se altri paesi europei sono in ritardo come noi. È vero che noi avevamo l'ammontare più grosso, 190 miliardi, la Spagna però ne ha chiesti altri 60 perché andava bene, e altri paesi hanno importi molto più modesti rispetto alle spese da effettuare, e hanno forse anche un sistema di pubblica amministrazione, penso alla Francia, leggermente più efficiente, perché poi il problema è stato non tanto i comuni ma forse le regioni, un po' c'è il rimpallo, e noi stiamo seguendo PNRR ormai da da quando è stato rimodulato, ma anche dagli anni precedenti. Avevo promesso nel ringraziare Gianni Trovati del Sole 24 Ore un approfondimento anche sulla gara per l'Ilva che scade domani a mezzanotte, e l'aggiornamento lo faremo domani, possibilmente dopo la poco invidiabile classifica. A domani.